Ed eccoci di nuovo a Mille Voci, al microfono con voi oggi Natasha Bandecchi, con me Giuditta Wiesendanger. E come abbiamo detto prima, oggi sembra quasi che gli argomenti che abbiamo scelto, che non è stato volontario, ma hanno tutti un filo rosso che li collega. Abbiamo parlato prima di consumismo, di acquisti, e adesso però io vorrei iniziare con una frase che non ho scritto io, lo dico già. Allora, quale mondo nuovo desideriamo? Lamentarsi e criticare è facile, ma come fare a cambiare le cose? Perché tante persone sono tristi e depresse, nonostante la ricchezza che ci circonda? Come fare per non autodistruggerci? Ecco, questo non l'ho scritto io, però è una frase che sto leggendo da un dépliant di questa associazione. Associazione Basta Poco. E con noi è ospite Claudio Cianca, che fa parte proprio dell'associazione Basta Poco. Benvenuto a Mille Voci, Claudio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Abbiamo anche collegato con noi al telefono Maurizio Pallante, che è saggista, laureato in lettere, che si occupa di economia ecologica, tecnologie ambientali, e nel 2007 ha fondato il Movimento per la Decrescita Felice. Il suo ultimo libro, che ho proprio qui anche con me, è L'imbroglio dello sviluppo sostenibile. Benvenuto a Mille Voci, signor Pallante.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Bene, Giuditta, io direi di iniziare un po' questa parte di Mille Voci. Beh, innanzitutto dicendo che proprio questo weekend, lo ripeteremo ancora dopo, sia sabato che domenica, ci saranno degli eventi che ruoteranno proprio intorno alla tematica, diciamo, della decrescita felice, ma dopo nel dettaglio daremo maggiori informazioni. Io chiederei subito a Claudio Cianca, associazione Basta Poco, veramente Basta Poco, sì. Di cosa si occupa questa associazione?
Ecco, il nome non è stato scelto a caso, un nome che indica che basta poco per mettersi in gioco, per far qualcosa, non è poi così difficile, ma nello stesso tempo che ci basta poco a noi per stare bene, per essere sereni. Non è il tanto avere che ci fa la felicità o la serenità, lo stare bene in generale, ecco. Quindi basta poco da tutti i punti di vista, mettersi in gioco e poi accontentarsi, ma non un accontentarsi. L'accontentarsi è valutare quello che si ha e apprezzarlo, è già tanto, quindi in questo senso.
E ora chiediamo sempre a lei, Claudio Cianca. Lei, individuo, in una società sempre più consumistica, mi si rompe la tele, non la giusto, vado a comprarne un'altra. Può esistere un equilibrio fra uomo, fra natura, riuscire a essere sereni?
Beh, l'abbiamo fatto per migliaia e migliaia di anni, quindi direi di sì. Ovvio che oggi siamo più distanti, no? dalla nostra naturalità. Però ecco, proprio l'associazione Basta Poco ha messo in piedi dei progetti, tanto per non rimanere solo nella teoria, che riguardano proprio delle cose concrete. Per esempio l'Oggetto Teca, un progetto che si basa sulla condivisione di oggetti. Si possono prendere in prestito circa 200 oggetti a fronte di una tessera abbastanza a buon mercato. Un altro progetto è l'atelier riparazione, che abbiamo chiamato Riparti, e dove le persone possono innanzitutto avere una consulenza per una riparazione gratuita e indipendente soprattutto, cioè noi non dobbiamo vendere qualcosa, no? L'obiettivo è riparare e rimettere in gioco questi prodotti e farli durare di più. Un altro progetto ancora a cui tengo molto, a cui teniamo molto, si chiama Melo Gusto e riguarda l'alimentazione. Quindi sembrano cose completamente diverse, ma sono tutte collegate, come i vostri
perché in fondo
programmi.
È quello, noi pensiamo, esatto, di essere soli, no? Nell'universo, diciamo, però in realtà siamo tutti collegati, che ogni tanto ce lo dimentichiamo. Esatto. Maurizio Pallante, lei nel 2007, mi permette il termine, ci ha visto lungo, ha creato questo movimento della decrescita felice, però vuol dire che c'è anche c'è qualcosa di infelice.
Sì, diciamo, se uno pensa che il senso della vita sia avere cose, sarà sempre insoddisfatto, perché mirerà a qualche possesso che soddisfa solo temporaneamente la sua esigenza di possedere, e manterrà intatta la sua esigenza di possedere sempre di più. Vorrei dire che il discorso della decrescita crea delle confusioni, perché le persone lo intendono come una diminuzione, cioè mettere il segno meno davanti al prodotto interno lordo, quando tutti gli economisti vogliono che si metta il segno più davanti al prodotto interno lordo. No, non è questo il significato della parola decrescita, perché mettere il segno meno ci pensa a volte l'economia stessa con la recessione, ma il concetto di recessione non è il concetto di decrescita. La decrescita è una riduzione selettiva e governata della produzione di cose che non servono effettivamente a niente. È un discorso complementare a quello fatto da Claudio prima, perché Claudio parla di stili di vita, parla di modelli di comportamento delle persone. Io vorrei parlare dal punto di vista proprio economico, oggettivo. Faccio un esempio tanto per capirci. In Italia noi abbiamo la classificazione energetica degli edifici. I peggiori, quelli che consumano più energia, quelli in classe G, consumano per riscaldamento 200 kWh al metro quadrato all'anno. Gli edifici migliori, quelli in classe A, non possono consumare più di 40 kWh al metro quadrato all'anno. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli edifici peggiori disperdono almeno 160 kWh al metro quadrato all'anno sui 200 di consumo. Se noi riduciamo le dispersioni, coibentando le pareti, cambiando gli infissi, isolando il sottotetto, poi in Svizzera siete più avanti da questo punto di vista, noi possiamo ottenere lo stesso benessere consumando molto di meno. Quindi non si tratta di ridurre qualsiasi cosa, ma si tratta di ridurre quelle cose che oggettivamente non servono a niente. Se si mette in moto questo meccanismo di riduzione selettiva e governata, si hanno due vantaggi contemporaneamente. Perché se una casa che consuma 200 kWh viene ristrutturata, i suoi consumi scendono a 100, diciamo si dimezzano, bene, non ancora in classe A, perché sono 40 quelli in classe A, diminuiscono sia le emissioni di anidride carbonica collegate con combustione di fonti fossili per il riscaldamento della casa, ma diminuisce anche la bolletta energetica. E allora i risparmi sui costi di gestione possono essere utilizzati per ammortizzare i costi di investimento. Si crea un'occupazione utile in attività che pagano i loro costi con la riduzione dell'impatto ambientale. Ecco, questo discorso può essere esteso alla gestione di oggetti messi in chiudi, può essere esteso alla gestione di acquedotti, cioè tutti gli sprechi che si riducono comportano una riduzione dell'impatto ambientale e comportano un risparmio di denaro che può essere convertito in un comportamento degli investimenti necessari per ottenere questa riduzione degli sprechi. Ecco, se si riesce a combinare insieme l'aspetto valoriale che metteva in evidenza Claudio nel suo intervento e l'aspetto tecnologico, noi possiamo migliorare le nostre condizioni di vita riducendo contemporaneamente il nostro impatto ambientale.
Maurizio Pallante, io chiedo al centralino di richiamarla, perché la qualità della telefonata è un po' così. Ci sentiamo dopo la canzone di Lucio Battisti, così continuiamo anche il discorso che è andato molto nelle profondità e varrebbe la pena riprendere un po' il filo del discorso. Ci ascoltiamo Lucio Battisti, che proprio in questo brano cita il suo amico che insomma riaggiusta cose. Quindi ci ascoltiamo Lucio Battisti con Si Viaggiare e torniamo a parlare di decrescita felice dell'associazione Basta Poco. E Lucio Battisti lo sapeva, quel gran genio del suo amico, che lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Un po' questa cosa l'abbiamo persa, Mille Voci oggi forse. Stiamo parlando di decrescita felice con i nostri ospiti, abbiamo Claudio Cianca dell'associazione Basta Poco e Maurizio Pallante, saggista, che ha appunto appena scritto un libro, L'imbroglio dello sviluppo sostenibile. Prima Maurizio Pallante faceva tutta questa riflessione, no, sui consumi, ma soprattutto sugli sprechi, Claudio Cianca.
Esatto, è proprio questa l'essenza, no? Cioè, prima di tutto bisognerebbe considerare se stiamo producendo, ma in tutti i campi, si può parlare anche di alimentazione, non soltanto di apparecchiature. Se noi produciamo soltanto per produrre, e ci sono sprechi in ogni campo, non riusciremo mai a, diciamo, a trasformare la nostra economia in un'economia virtuale. Quindi la prima attenzione è lì. Poi dopo passa attraverso tanti aspetti. E tra l'altro, ripeto, non c'è neanche una bacchetta magica con cui trasformare tutto. Ci vuole tanta pazienza, lo sforzo di tutti. Abbiamo bisogno di tutti e di tutto. Cioè, qui dobbiamo comprendere proprio anche il resto della natura. Insomma, non siamo unici su questo pianeta. Quindi abbiamo bisogno di tutti gli altri animali, abbiamo bisogno di tutte le piante, tutto contribuisce alla nostra vita. Se non lo consideriamo da soli, non so se possiamo farcela. Ecco.
E in quest'ottica l'unione fa la forza.
Esatto.
L'associazione Basta Poco a livello svizzero, anche al di fuori della Svizzera, collabora con altre associazioni dello stesso obiettivo?
Beh sì, anzi proprio l'associazione nasce proprio per poter collaborare con qualsiasi altra associazione, l'abbiamo fatto in tanti anni, che abbia gli stessi obiettivi, e in realtà molte persone anche al di fuori delle associazioni hanno gli stessi obiettivi, che poi è quello del benessere personale. Benessere significa, ripeto, non tanto avere, benessere stare bene, serenamente, in salute, lungamente ma in salute. Questo è l'obiettivo di tutti in realtà. Quindi se tutti avessimo veramente chiaro ogni giorno questo obiettivo, ci possiamo aiutare l'un l'altro, collaborare e avere grossi risultati.
L'associazione Basta Poco ha proprio organizzato questi incontri, no? Quindi magari li cito: sabato 11 novembre all'Hotel Cristallina di Coglio alle 18 con entrata libera, e domenica 12 novembre alla Nocciola Bellinzona alle 10. Qua invece bisogna iscriversi, dove appunto sarà ospite Maurizio Pallante, che abbiamo con noi. Maurizio Pallante, a proposito di questo suo ultimo libro che ha da poco pubblicato, L'imbroglio dello sviluppo sostenibile, quindi c'è qualcuno che ci vuole imbrogliare?
Ma è stata l'indignazione nei confronti di questo imbroglio che mi ha fatto scrivere il libro, perché vogliono far credere che il concetto di sviluppo sostenibile sia sostanzialmente identico al concetto di sostenibilità, e non è così, perché la sostenibilità indica il rapporto tra la specie umana e la biosfera. Noi viviamo perché c'è la fotosintesi clorofilliana che mette insieme acqua e anidride carbonica e formano zucchero semplice, di cui glucosio, di cui le piante si nutrono, che serve a costruire la loro struttura, che le fa crescere, e da lì partono tutte le catene alimentari. Se noi, tutti i viventi, tutte le specie viventi riescono a vivere, se noi consumiamo più risorse di quelle che vengono rigenerate annualmente dalla fotosintesi clorofilliana, il nostro rapporto con la biosfera non è sostenibile. Lo stesso per quanto riguarda le emissioni di sostanze di scarto. Se noi emettiamo più anidride carbonica, bruciando le fonti fossili, di quella che può essere utilizzata dalla fotosintesi clorofilliana per creare della biomassa, non siamo sostenibili. Mentre il discorso dello sviluppo sostenibile è un discorso che sposta l'attenzione dalla sostenibilità allo sviluppo, che sarebbe la crescita economica, e cerca di conciliare due aspetti che sono inconciliabili: la crescita economica, che causa lo squilibrio ambientale in cui stiamo vivendo, e la riduzione dell'impatto ambientale. Cioè, si cerca di fare in maniera che ci sia uno sviluppo, una crescita che non aumenti il nostro consumo di risorse e l'emissione delle sostanze di scarto dalla produzione e dal consumo di queste risorse. Che è impossibile, come uno che volesse andare da un dietologo per dimagrire e ricevesse il consiglio di mangiare di più. Ecco, allora il problema è di capire che dietro questo imbroglio c'è un tentativo di mettere insieme due cose che non sono conciliabili. Esempio, sono state fatte 27 COP dal 1995 a oggi, in cui si sono riuniti gli esperti tecnici e i responsabili politici di 196 paesi del mondo per ridurre le emissioni di CO2. Ebbene, dopo ogni COP le emissioni di CO2 sono aumentate. Allora, sono persone che non sanno il loro mestiere. Io non credo che non sappiano il loro mestiere, perché sono gli esperti di 196 paesi. Allora, perché sono fallite queste cose? Perché hanno voluto pervicacemente cercare di continuare a far crescere l'economia e di ridurre l'impatto ambientale, di avere uno sviluppo sostenibile. Allora, il problema non è questo, il problema è quello di ridurre il consumo delle risorse e ridurre le emissioni, perché solo in questa maniera si può rientrare nell'ambito della sostenibilità. L'obiettivo politico è quello di: è possibile ridurre il consumo delle risorse e ridurre le emissioni senza peggiorare le condizioni di vita della specie umana, anzi migliorando le condizioni di vita dei popoli che vivono con meno di quello che è necessario? Allora, questo è il problema. La risposta che noi diamo con la crescita felice è quella di dire: se si fa una riduzione selettiva degli sprechi, c'è la possibilità di migliorare la qualità della vita senza aumentare il consumo delle risorse. Lo diceva anche, mi riallaccio a quello che diceva anche Claudio precedentemente, no? Una gran parte del cibo che viene prodotto viene buttato, viene sprecato. Il cibo buttato e sprecato fa crescere il prodotto interno lordo, perché comunque ha messo in moto un processo produttivo di scambi commerciali con compagnia bella, ma non serve a niente, anzi peggiora le condizioni di vita, perché aumenta la quantità di rifiuti, soprattutto la parte putrescibile dei rifiuti, che è quella più difficile da gestire. Allora, se si riducono gli sprechi alimentari, non è che si peggiora le condizioni di vita, si riduce il prodotto interno lordo, siamo in un'ottica di crescita selettiva, ma migliora la qualità della vita. E probabilmente, se le cose non si sprecano e c'è anche una volontà politica di equità, c'è la possibilità di soddisfare il fabbisogno alimentare di quella parte della popolazione mondiale che in questo momento non può soddisfarlo. Ecco, è un discorso qualitativo, cioè non è mettere il segno meno davanti al prodotto interno lordo, è la scelta di fare un'analisi qualitativa di cosa si produce, se serve o se non serve. E questa è tutta la parte di cui io mi occupo principalmente. Accanto a questo aspetto, che è un aspetto tecnologico, economico, organizzativo, c'è la parte valoriale, perché se le persone continuano a credere che il benessere consista nell'aumento del possesso di cose, saranno sempre insoddisfatte, perché non c'è limite alla avidità. Se invece le persone cominciano a pensare che dedicare il tempo non soltanto a lavorare sempre di più per avere più soldi, per comprare più cose da buttare via sempre più in fretta e compagnia bella, ma pensano che la felicità delle persone consista nella capacità di avere dei rapporti positivi con gli altri, dei rapporti di generosità, dei rapporti di scambio reciproco, di solidarietà e così via, a quel punto si può essere in una vita migliore consumando di meno e rivalutando degli aspetti della spiritualità che danno il vero senso della vita. Io ricordo sempre quella frase di Robert Kennedy nel 1968, che diceva: tutto quello che fa crescere il PIL non dà senso alla vita, perché gli affetti, la generosità, la solidarietà e compagnia bella non possono essere comprate. E siccome non possono essere comprate, non fanno crescere il prodotto interno lordo, però danno un senso alla vita molto di più delle cose, che danno un attimo forse di gioia e di felicità, ma immediatamente creano insoddisfazione. È più importante che un papà e una mamma lavorino per avere i soldi per comprare dei giocattoli di plastica ai loro figli, dedicano più tempo ai propri figli guardandoli negli occhi, parlando con loro, facendoli crescere insieme, compagnia bella. Ecco, questo è il senso. Se sommiamo l'aspetto tecnologico con l'aspetto valoriale, è possibile uscire da questa stretta che sta portando l'umanità verso l'autodistruzione.
Maurizio Pallante, grazie per le sue riflessioni. Do ancora una manciata di secondi a Claudio Cianca rispetto a tutto quello che ha detto adesso Pallante. Quindi tutto può essere tradotto in scegliere consapevolezza, non aver paura della sottrazione, giusto?
Esatto, è proprio quello che basta poco, che tra l'altro nasce a seguito di una conferenza di Maurizio Pallante. Siamo un po' i suoi figliocci, diciamo. è tutto qui, cioè rendersi conto giorno per giorno di quello che stiamo facendo, dare opportunità alle persone di fare qualcosa di diverso, che funzioni, far capire che si può fare in maniera diversa, non è l'unico modo e non è detto che dobbiamo recedere, no?
Insomma, come diceva qualcuno, si può fare.
Si può fare.
Io direi che chi desiderasse maggiori informazioni può visitare il sito www.bastapoco.ch. Io ringrazio Claudio Cianca dell'associazione Basta Poco e ringrazio Maurizio Pallante per essere stato con noi. E adesso ci ascoltiamo i Texas con Say What You Want e continuiamo il discorso con Maria Pia Belloni, che anche lì parleremo di cucina, di alimentarsi, giusto?
Di storia e soprattutto di impegno contro lo spreco, quindi come dicevamo, tout soutien ce matin.
E torniamo a Mille Voci, come abbiamo detto prima c'è un filo invisibile che oggi collega i temi e non è neanche stata una cosa voluta ma casuale.
No.
Maria Pia Belloni, appunto abbiamo appena parlato con i nostri ospiti di crescita felice dell'associazione Basta Poco, di quanto...
Dello spreco legato alle grandi marche mm-hmm. che come sappiamo commissionano in paesi altri, non pagano a sufficienza, il trasporto viene fatto con l'aeroplano, sì. Tutti quei ritorni che noi pensiamo essere semplici di un capo di quell'altro viaggiano con l'aereo. Comunque.
Quindi magari invitiamo sempre prima di fare un click, magari azionare quel punto interrogativo, dico ma cos'è che c'è dietro il mio acquisto? Azionare un po' la consapevolezza. Però oggi parliamo parlare mangiare, che è un progetto grafico di storia di economia circolare di buon gusto.
Ebbene sì.
Buon gusto in che senso?
Possiamo percepire quando decidiamo di metterci a una tavola e anche qua con consapevolezza, quando scegliamo una tavola, un ristorante, un alimento che è frutto di una coscienza, è frutto di un lavoro, di una riflessione, di una volontà di evitare gli sprechi. Ecco, questo è l'anticipazione. Naturalmente mi piaceva proprio perché questa mattina dagli svizzeri non hanno più tanta voglia di fare la spesa nei negozi, che è un vero peccato perché lì c'è il capitale umano, c'è l'incontro con le persone, c'è il consiglio, c'è l'accompagnarsi vicinevolmente, c'è il ragionare. E passando poi per Basta Poco, per Pallante, mi piace mettere due parole: solidarietà, che secondo me è fondamentale, che forse abbiamo un po' perso, l'attenzione, no, l'attenzione anche per noi stessi, ma la solidarietà intesa come progetto comune, quindi di condivisione e di maggiorare l'energia e quindi di arrivare prima a un obiettivo guadagnando tempo ma soprattutto evitando gli sprechi. C'è un altro elemento che mi è piaciuto di questa mattinata, la decrescita felice, ricordiamolo, non è rinuncia, è valorizzare quello che si ha. E adesso introdurrei l'ospite.
Lo faccio io?
Certo.
Lo fai tu? Allora, con noi al telefono collegata abbiamo Marinella Ribolzi Ferrari, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno, grazie mille, buongiorno a voi.
Marinella Ribolzi Ferrari, che con Wanda e Marco gestiscono il Bio Bistrò a Fior di Gusto e che tra le mani hanno da pochi giorni il frutto di un intenso lavoro, di una maestria, mi permetto di dire, una maestria che coniuga lo scrivere, il cucinare, l'allestire, il progettare, il salvaguardare e appunto la solidarietà. Allora, Marinella, questo libro Parlare e Mangiare è proprio un progetto che racchiude in sé tante storie. Iniziamo magari a intercettarne qualcuna. Da dove partiamo? Da questo amore per la scrittura che è legato a lei, che l'accompagna da una vita, quel narrare ogni giorno con uno sguardo molto particolare il mondo che vi circonda, ma anche il mondo che siete voi come Bio Bistrò.
Grazie mille per queste parole che mi hanno già emozionata e quindi non so bene come fare ad iniziare, perché avete utilizzato delle parole meravigliose e che ci corrispondono sicuramente. E il libro è il nostro bambino, è già nato, ma lo presenteremo al mondo tra pochi giorni, ed è sì, il frutto di un di un'emergenza. In realtà è nato non tanto perché pensato e voluto, ma perché richiesto inizialmente. Noi ogni lunedì da qualche anno a questa parte scriviamo all'etere la nostra newsletter, ci rivolgiamo ai nostri abbonati in newsletter e scriviamo appunto delle piccole storie che narrano un po' del nostro quotidiano e chiaramente presentiamo anche la carta al bistrò, la carta della cucina che presentiamo al bistrò ogni settimana. E queste piccole narrazioni piacevano tantissimo, in tanti ci avevano scritto ma dai raccoglietele, fatene un libro, e noi per tantissimo tempo abbiamo detto no, non è veramente il nostro obiettivo fare questo. E poi cosa è successo? È successo che, come tantissimi, durante il periodo del Covid ci siamo ritrovati con le casse super vuote e avevamo un'emergenza finanziaria per sopravvivere. E Maria Pia ha parlato prima di solidarietà e a quel punto lì abbiamo fatto prima una cosa un po' magica per verificare che cosa il destino ci proponeva, e il destino ci proponeva la richiesta di aiuto, cioè andare a chiedere aiuto. E allora abbiamo chiesto aiuto, abbiamo detto ok, vi ascoltiamo, queste lettere le mettiamo in un libro, vi mettiamo anche le ricette che ci chiedete da tanto tempo, mettiamo tutto noi stessi e faremo questo libro, però lo dovete acquistare subito, ad occhi chiusi, dovete prepagarlo perché noi dei vostri soldi abbiamo bisogno adesso per sopravvivere. E una valanga di persone ci hanno risposto, hanno preacquistato il libro ad occhi chiusi, ci hanno salvato la pellaccia e noi ci siamo messi subito al lavoro per fare questo libro. E sulla nostra strada c'era già una persona meravigliosa che è Tania Vanetti, che è colei che ha impaginato finalmente il libro, e lei si era proposta di fare questo grandissimo lavoro a titolo proprio solidale, a titolo amichevole. Lei è colei che ha inventato anche il logo di A Fior di Busto, interpretando proprio la nostra sensibilità già 15 anni fa, utilizzando una forchetta di un servizio vintage di nostra nonna. E Tania si è messa subito al lavoro e stava uscendo un prodotto molto bello. Poi è arrivata la guerra in Ucraina, che ha fermato tutto, perché i costi della stampa sono lievitati, la carta era inaccessibile, abbiamo preso un attimo di pausa e poi il prodotto in sé, come era narrato, era diventato forse un pochino desueto e Tania ci ha detto ok, dobbiamo riguardarlo. E poi si è affacciata un'altra opportunità, quella di essere presenti su un libro meraviglioso che è Pancia mia fatica pana, che è uscito lo scorso anno da Edizioni Indimenticabile. Abbiamo conosciuto l'editore Tom Alemanno, lui ha conosciuto il nostro progetto e da lì lui ci ha proposto di uscire insieme e fare un prodotto davvero diverso da come lo pensavamo, e quindi da lì abbiamo dovuto ridefinire tutto quanto. Sono passati due anni e mezzo di grande pazienza per chi aveva già preacquistato il libro durante quel periodo, e poi Parlare e Mangiare è uscito. Parlare sono le nostre narrazioni e mangiare sono le ricette vandaliche di mia sorella Wanda, che è la cuoca.
Ecco, come dicevamo in introduzione, proprio sono tanti fili, sono tante storie, a riprova di quello che stiamo dicendo dalle 9:15 di questa mattina, che c'è un'intersezione importantissima alla quale badare, sulla quale tenere l'attenzione, perché tutto si intreccia, quindi dall'economia alla cucina, ai progetti, quindi bisogna stare molto attenti e salvaguardare questi equilibri, queste storie, e questo libro in realtà dà proprio conto, no, di quanto sia delicato l'equilibrio del mondo. Quindi partendo dalla realtà del Bio Bistrò, che tra l'altro ricordiamo ha ricevuto la chiocciolina di Slow Food e attesta un'attenzione particolare per la scelta degli alimenti, possiamo anche dire, Marinella, che voi quasi quasi per ripagare tutte le persone che vi hanno sostenuto vi siete anche lanciati in un ulteriore progetto che si riallaccia ai temi di questa mattina, a teste di rapa, cioè evitare che quello che veniva scartato dal mercato dai fornitori verso i supermercati, venisse recuperato proprio da voi. Quindi un progetto di recupero fondamentale.
Sì, certo, un progetto di recupero che è nato proprio in quel periodo lì, mentre appunto queste persone con impeto e solidarietà hanno salvato noi abbiamo iniziato a pensare a una nuova azione, proprio di un'azione che riflettesse, che prendesse proprio, che abbracciasse tutti i nostri valori di cibo buono, giusto e pulito. Avete citato Slow Food, noi siamo membri di Slow Food come cuochi dell'Alleanza, ma anche come soci, ci crediamo profondamente e abbiamo avviato questo progetto che si chiama Teste di Rapa Zero Spreco Bio. È un progetto che mira proprio a salvare tutto quel cibo, quei vegetali in particolare, vegetali biologici che vengono esclusi dal commercio al dettaglio, prevalentemente per motivi estetici, ma anche per eccedenze di campo, per date di scadenza che sono vicinissime, non possono più essere e fanno questi prodotti non più vendibili, ma assolutamente consumabili. Noi abbiamo iniziato nel 2021, da allora abbiamo circa salvato una cinquantina di tonnellate di vegetali biologici, li abbiamo trasformati in conserve dolci e salate, abbiamo oramai declinato a fior di gusto ad essere un ristorante, ad essere un bistrò con circa il 90-95% di ingredienti salvati dallo spreco. E da un annetto a questa parte abbiamo iniziato anche a rivendere queste materie prime biologiche al nostro piccolo mercato, al nostro food safe mercato biologico del sabato mattina, dove le persone possono acquistare la materia prima.
Marinella Ribolzi Ferrari, magari chiedo alla centralino di richiamarla, così magari abbiamo una linea un po' migliore, e direi di continuare il discorso dopo che ci siamo ascoltati Irene Grandi con Sono come tu mi vuoi. E a Mille Voci stiamo parlando di sprechi, di come appunto si possono evitare, di come ci sono questi progetti molto innovativi come questo Parlare e Mangiare, che è un progetto grafico e che è a cura di A Fior di Gusto Bistro. Abbiamo con noi al telefono Marinella Ribolzi Ferrari. Marinella, è con noi?
Ci sono ancora qua.
Bene.
Insomma, si vede che l'urgenza dei temi che trattiamo questa mattina fa agitare le linee telefoniche, è segno che c'è proprio bisogno di parlarne, quindi dicevamo A Fior di Gusto, Teste di Rapa, il mercato, sono tante le storie che offre la vostra realtà, che ricordiamo è una realtà d'accoglienza, una realtà di ristorazione, è una realtà di attenzione. Voi secondo me contribuite a fare il mondo un po' più bello, perché tra le tanti aspetti dei quali vi prendete cura avete anche questo il tavolo condiviso, quindi per le persone sole che arrivano e che possono incontrare altre persone nel vostro ristorante, avete appunto l'attenzione per gli alimenti, avete questo progetto di recupero di tutto quello che viene scartato, ma avete proprio ogni giorno l'impegno di essere attenti a quello che fate, a quello che Wanda fa in cucina, ma poi a tutto quello che vi circonda e vi riguarda, anche la storia di un Lugano che nel libro Parlare e Mangiare riaccende dei ricordi importantissimi.
Sì, guarda, noi siamo molto legati alla nostra città, in realtà noi siamo legati soprattutto al nostro quartiere di Cassarate, che secondo noi è un quartiere bellissimo, e è un quartiere che ci vede proprio dalla nascita, no? È un quartiere che è anche molto, molto piccolo rispetto alla Lugano che si vede adesso, no? La Lugano grande, ed è un quartiere che narra di tantissime piccole storie, anche di una certa ruralità. Noi siamo cresciute in mezzo all'orto, fino a qualche anno fa la casa della nonna aveva ancora questi orti grandi davanti, eravamo ancora lì, e per noi è una fonte di grandissimo orgoglio fare parte di questo piccolo recinto, no? Di questo piccolo quartiere che è un po' come un cortile, un'aia, e noi, a noi interessa davvero comunicare alle persone che Lugano è anche questo, è stata una città davvero dalle origini molto semplici, molto vicina alle persone, una città di pesca e di coltivazione dove c'erano tanti campi, e per noi questo è importante riportarlo alla memoria, e le istantanee in cui narriamo queste storielle ci danno l'opportunità di essere vicino alle persone, di recuperare anche quelle persone che hanno animato il quartiere e le nostre storielle sì, sono piene di queste emozioni.
E di energia. In Via della Speranza a Lugano il vostro orto è sempre un punto di riferimento proprio anche per l'attività del ristorante, del bistrò, e lì insomma continuate a faticare come hanno fatto le vostre generazioni precedenti, continuate a lavorarlo, vi immergete le mani che faccia caldo o freddo, è un lavoro continuo anche questo.
Sì, certo, l'orto oramai non è più qui in Via Speranza, e non è più sulla Via Gli Orti, è diventata anche questa un po' una storiella. L'orto oramai ha ceduto il posto a un palazzo di circa 7 piani e 47 appartamenti, e l'orto l'abbiamo spostato a Pregassona ed è un orto bellissimo che ci dà la possibilità veramente di continuare a coltivare i nostri valori e di coltivare veramente buono, pulito, giusto, e di convogliare anche lì le persone, perché ogni tanto organizziamo anche dei piccoli ritrovi, dei piccoli corsi, soprattutto dedicati ai bambini, in modo che veramente prendano il contatto con la natura e da lì si riparte.
Era il concetto della speranza, sì, che ci piaceva mantenere comunque, però è bello anche ricordare questa storia di trasloco, ahimè, ma la vostra tenacia, il vostro impegno rimane uguale malgrado il trasloco.
Marinella Ribolzi Ferrari, magari ricordiamo a chi fosse all'ascolto, se desiderasse mettere proprio le mani nell'orto, si può, come fa a contattarvi, magari dare un riferimento?
Allora, io direi che in questo momento mettere le mani nell'orto è consentito solo a noi, mm-hmm, ma per un semplice motivo, perché confiniamo con una struttura protetta, e questa struttura protetta deve rimanere protetta, e i proprietari del terreno ci hanno proprio chiesto di convogliare piccolissimi gruppi, soprattutto di bambini, uh-huh, e non di adulti, che possano davvero interferire con questa struttura protetta. Ogni tanto noi portiamo piccoli gruppi, magari 5, 6, 7 persone alla volta, però venire a lavorare e mettere le mani nell'orto, mi dispiace dirlo, non è proprio così semplice, non è proprio così consentito.
Allora non si metteranno le mani nella terra, no, però si potranno come dire, godere, assaggiare, gustare i prodotti che provengono da quella terra.
E mettere mano al libro soprattutto. Mercoledì prossimo la presentazione, Marinella.
Sì, mercoledì prossimo noi presenteremo Parlare e Mangiare allo Studio Foce, mercoledì 15 novembre a partire dalle 18:30, ci saremo noi tre, ci sarà l'editore, ci sarà Mariano Masserini, che è membro del comitato di Slow Food Svizzera e Slow Food Ticino, che ci farà da spalla portante, e ci sarà una persona straordinaria, Marco Pellanda, che è un ex insegnante, maestro di scuola elementare qui a Cassarate, che è un narratore folle, bravissimo, di tutte quelle memorie del quartiere, ma anche di Lugano. Lui sa vita, morte e miracoli, conosce praticamente tutti gli architetti che hanno edificato gli edifici qua e conosce tutti quelli che hanno vissuto nel nostro quartiere, e racconta storie in maniera straordinaria.
Bene, io ringrazio Marinella Ribolzi Ferrari per il suo intervento, ringrazio Maria Pia Belloni, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo dopo con i saluti.
Grazie mille a voi.
Buon lavoro.